Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. A Santa Clelia affidiamo le nostre intenzioni, contando fiduciosi nel nostro rapporto con questa santa. Non è dei nostri quattro santi, ma è molto vicina, è molto cara nella nostra Chiesa e nella nostra comunità.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetti 1-16. Cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli esortati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando i discepoli con molti discorsi, arrivò in Grecia. Trascorsi 3 mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di fare ritorno attraverso la Macedonia. Lo accompagnavano Soppatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asiatici Tichico e Trofimo. Questi però, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade. Noi invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo in capo a 5 giorni a Troade, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo avere parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Noi, che eravamo già partiti per nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Così, infatti, egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. L'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo, infatti, aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno di Pentecoste. Parola di Dio.
Il brano di oggi è composto da 3 parti, direi. La prima sono i primi 6 versetti, dove ricompare anche il noi narrativo, invece della narrazione in terza persona, in certe sezioni, e qui ricompare, spunta il noi, che si induce a pensare che o Luca stesso, cioè chi scrive il libro, o la sua fonte, c'è anche questa possibilità, è composta da uno che ha partecipato almeno in certi tratti del racconto. Il secondo brano è a Troade ed è molto bello la descrizione di una lunga seduta con la frazione del pane, e poi l'ultimo brano, il prosieguo del viaggio di Paolo, la sua intenzione di andare in Siria, che è già stata espressa all'inizio, attraverso però Gerusalemme, per fare là la Pentecoste. Ecco, vi lascio subito la parola.
Allora, seguo i tre brani, così, la suddivisione. Nel primo si coglie che c'è una partenza precipitosa, veloce, insomma, dopo che fu cessato il tumulto, Paolo fece chiamare, quindi insomma convocò, raccolse i suoi discepoli per un'ultima esortazione e partire. Quindi si coglie la tensione che abbiamo letto dell'incidente avvenuto con gli orefici, il tumulto. Sempre in questo brano, questa prima sezione del testo, i nomi, cioè io, cioè tutti questi nomi che sono nomi di non sono nomi giudaici, non penso. E poi le origini, il luogo, cioè la localizzazione, Berea, Tessalonica, eccetera, l'Asia. E quello che si vede è un Paolo, cioè volutamente indicato qui ovviamente dall'autore, è sempre più circondato poi da queste persone originali di questi luoghi, Macedonia e Asia, dunque di origine pagana, che però sono loro adesso che sono intorno a lui, e sono loro, attraverso di loro, che poi si è espansa la parola. Penso che sia questo l'accento che vuole mettere l'autore, visto che precisa i nomi così in questo modo e il luogo di origine. Un'altra precisazione che porta l'autore sono la precisazione sui giorni, ed è un elemento molto giudaico, perché è un riferimento molto giudaico. Quando sono finiti gli asimi, quindi dopo la Pasqua, il desiderio di Paolo di tornare a Gerusalemme almeno per la Pentecoste, dunque sono tutto questo riferimento delle loro comunque feste di origine. La Pentecoste, bon, certo che no, comunque la festa degli asimi era la Pasqua ebraica, i sette giorni. Per passare allora al brano di oggi, all'episodio, voglio dire, della caduta del ragazzo, sì, il noi è tornato ed è probabilmente di nuovo tutta questa particolareggiare di dettagli della descrizione dell'accaduto, di questa cena che possiamo chiamare ultima cena, in quanto Paolo è lì in una serata straordinaria, insomma, come saluto, come commiato. Lui è testimone oculare, evidentemente, chi scrive, Luca o qualcun altro, chi scrive è un testimone oculare, perché ci sono molti dettagli, molti particolari, e questo, l'evento, l'accaduto, un Paolo che svolge quest'ultimo, primo giorno della settimana, dunque dopo il sabato, domenica, insomma, però dopo il sabato, questo è l'intento, anche qui un riferimento giudaico, che parla, cioè questo sottolineare il suo parlare, tanto, parla fino a mezzanotte, prima che accada l'episodio del ragazzo che cade, poi c'è questo episodio. Allora, sono in tanti lì, e questo essere in tanti si può anche forse intuire dal ragazzo dove era collocato, vicino a una finestra, probabilmente questa è la ragione. Si può intuire anche la solennità dell'evento, dalle luci, del fatto di dare questi particolari delle luci. E il ragazzo che cade, con tutti questi presenti, perché proprio Paolo? Perché sottolineare che sia Paolo andare giù a vedere, insomma. E qui devo citare, perché lui cade, questo ragazzo preso dal sonno, dunque cade. Allora, versetto 10. Allora Paolo scese, si buttò su di lui e, abbracciandolo, disse: non turbatevi, perché la sua anima è in lui. Allora, questo è importante, non poteva essere chiunque a compiere questa azione, intanto di scendere. Il significato del scendere, voglio dire, come Cristo è salito, Gesù è sceso per l'uomo, per salvare l'uomo. Qui abbiamo un evento di salvezza che viene sottolineato dal fatto, uno, di è Paolo che deve scendere, non può essere chiunque. E poi questa cosa che io, insomma, la leggo così, l'azione diventa molto, prima da tutto la parola, Paolo parlava e poi riprende a parlare anche dopo, però in quel momento c'è questo evento del corpo, lui va, si china, lo abbraccia, vede che non è morto, comunque dice la sua anima è in lui, questo è il significato, la sua anima è lì, è in lui, è vivo, e qui è l'associazione tra l'essere sceso e il corpo, non è più la parola, l'intervento della salvezza, qui quello che vuole l'attore è questo, mettere in associazione questa salvezza col dono, in questo caso con l'azione del corpo di Paolo. Non vado oltre. Ah, una cosa che volevo dire è lo spezzare il pane, dopo lui riprende a parlare e va fino all'alba prima di partire, però quando risale la prima azione che compie è spezza il pane, però siccome erano lì dalla serata e aveva già parlato in un primo tempo fino a mezzanotte, si può supporre, logico, che c'è già stato, diciamo, la condivisione di una cena e lo spezzare il pane in quella prima parte della serata che andava fino a mezzanotte. Qui perché, cioè, l'autore, cioè, è possibile pensare che non sia già avvenuto questo spezzare il pane? Non mi sembra logico. Dunque qui c'è una sottolineatura dell'autore sull'azione. Una sottolineatura dell'autore sull'azione dello spezzare il pane. Quando già prima, fino a mezzanotte, si erano trovati, dopo l'accaduto c'è di nuovo. Dunque si può supporre che era già avvenuto entro mezzanotte, già la prima cena, con le preghiere, la convivialità della situazione, lo spezzare il pane.
Io volevo solo fare notare che l'episodio degli orefici è, diciamo, qualcosa che accade, ma Paolo aveva già deciso di fare questo viaggio, perché al capitolo 19, al 21 dice: dopo questi fatti Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia d'Asia. E qua dice: appena cessato il tumulto, e Paolo poi si congeda. Quindi lui da Efeso, che è in Asia Minore, ha deciso di rifare il giro a nord, Macedonia e Grecia, e poi andare a Gerusalemme.
E poi tornare attraverso la Macedonia di nuovo.
Sì, andare a Gerusalemme, cioè voglio dire, vuole fare un giro alle chiese, penso io, alle chiese della Caia e della Macedonia, quella è la sua, e poi di nuovo tornare giù. E anche queste, ed essere a Gerusalemme per la Pasqua, forse per salutare la chiesa di Gerusalemme, e poi ha in animo di andare a Roma, e sapremo poi che ci andrà in modo diverso forse da come aveva programmato, perché ci andrà prigioniero. Dopo essersi appellato a Cesare.
Cioè lui ha intenzione di tornare in Siria, cioè ad Antiochia, ma non ci arriva.
Non ci arriva.
Perché a Gerusalemme succede.
E arriva a Roma in altro modo, arriva a Roma legato, prigioniero, non sì, forse sì. Come aveva lui.
Ah, non intendeva questo, sì.
E no, niente, mi colpisce questo grande zelo che, insomma, si vede da tutti questi dettagli di passaggi di città. Poi dice: quelli andavano in nave, lui preferiva andare a piedi. Dopo aver risuscitato un ragazzo, aver parlato tutta la notte, parte a piedi mentre gli altri si imbarcano.
Io non tradurrei però a piedi. Dice così, vuol dire andare per terra.
Sì, per terra.
Io non so se andavano sempre a piedi o su qualche carrozza. Ci sarebbe interessante vedere i mezzi di comunicazione del tempo, ci sono degli studi che mostrano come ci si muoveva, ma comunque per terra.
Per terra forse perché vuole, non è detto comunque, e anche quando uno dice vuole forse evitare le città, perché essendo che vuole andare a Gerusalemme per la Pentecoste, vuole evitare di essere bloccato, però di fatto da Mileto manda a chiamare e quindi le persone che lui ha evangelizzato le vuole vedere sempre. E questo zelo è infaticabile, mi colpisce, non è un modo di dire, cioè lo zelo di Paolo è veramente incredibile. È incredibile questo zelo di instancabile, infaticabile, per un pugno di persone poi, perché comunque per quanto fossero tante, non si può pensare che lui abbia convertito tutti i pagani di tutta... Sono comunità, piccole comunità.
Sono rappresentanti.
Comunità sì. All'interno di comunità giudaiche, quindi minoranze nella minoranza.
Ancora qualche minuto, non dobbiamo sforare stavolta, però ci sta, c'è ancora 3 o 4 minuti.
Io terrei insieme i vari elementi, giusto per avere nella mia testa, insomma, delle volte c'è bisogno di un quadro, appunto Paolo infaticabile, no? Che veramente è una cosa, seguendo su una cartina questi spostamenti, è veramente impressionante. Paolo che è scacciato, perché appunto lui scappa da Efeso, dice cessato il tumulto, Paolo mandò chiamare, poi se ne va. Lo stesso... Al versetto 3, trascorsi 3 mesi, poi ci fu un complotto dei giudei e quindi decide di fare ritorno in altro modo, oltretutto appunto tornando in Macedonia, quindi anche lì una roba. Paolo che come Pietro risuscita un morto, perché qui è così, e quindi mi sembra che Paolo che spezza il pane, che ci siano vari elementi che un po' lo contraddistinguono, ecco, questo zelo, questa... fragilità, questa fragilità nel senso che continua a scappare, poi di fatto accompagnato da una comunità, ma e questa grande potenza che è in lui, grazie alla quale risuscita questo ragazzo. E quindi mi sembra sì che questo tratto, questo pezzo lo tratteggi bene, questa figura che ormai si sta proprio incamminando a sua insaputa ancora per...
Io sottolineerei queste forse 2 o 3 cose. La prima sono questi nomi, cioè il versetto 4 del capitolo 20, che sono elencati. Sono 7 che accompagnano Paolo, ma non sono solo 7, perché poi emerge il noi del narratore. Quindi questi sembrano dei rappresentanti delle comunità, ne sono difatti indicati per zone, sono degli asiatici, cioè della provincia di Asia, sono dei macedoni, sono greci, quindi ecco la cosa che gli esegeti sottolineano, vedono, è come mai Luca non parli di quello che qui sembra il motivo principale, che è la colletta da portare a Gerusalemme, che è un tema importantissimo dell'azione e delle lettere di Paolo. Lo troviamo nelle lettere ai Romani ampiamente, la troviamo nella prima lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, capitoli interi, 8-9, nella seconda lettera di Corinzi, 2 capitoli interi sul problema della colletta, e quindi è strano che Luca non parli di questo, ma si può presupporre che questo giro e queste persone che accompagnano, che sono tante, è un bel gruppo, non sono dei missioni, non è un'azione missionaria questa, accompagnano Paolo, chiaramente, e si può presupporre che siano appunto per questo motivo, per la colletta, tanto più che gli atti conoscono la colletta. Cioè nel capitolo 24, al versetto 17, nel discorso di Paolo davanti a Felice, quando lui si difende davanti al governatore Felice, ricorda la colletta. Dice: io non ho fatto niente verso il mio popolo, anzi la colletta è presentata, a differenza dalle lettere, negli atti come un atto di devozione verso il mio popolo, dice là, non verso la Chiesa. Ovviamente la colletta è un dono, diciamo, è un segnale molto importante per Paolo di comunione con la Chiesa Madre, quindi con la Chiesa, con le Chiese della Giudea e di Gerusalemme, ma negli atti è presentato come non sono due cose, naturalmente, una contro l'altra, si può dire in un modo e nell'altro, è sempre il suo popolo, però è presentato come, davanti al governatore, come uno che ha fatto questo atto importante, e quindi si può presupporre che qui veramente si parli sia a motivo della colletta che Paolo fa questo giro e che è accompagnato da queste persone che, come notava Letizia, hanno tutti dei nomi greci o latini, anche Gaio, ma sono tutti ebrei questi, è chiaro, sono tutti ebrei, cioè è una compreso Paulus è un nome latino, non è un nome ebraico, il suo nome era Saul, era Saulo, così questi qui hanno certamente un nome ebraico, ma il nome usato nella diaspora, come oggi poi tanti ebrei, sono nomi locali, diciamo, nomi non ebraici. Comunque interessante, la seconda osservazione riguarda l'insistenza di Luca nel mostrare che Paolo è un ebreo devotissimo. Osserva, ci deve essere un'intenzione per questo. Luca è in dialogo con gli ambienti, io penso, soprattutto di Gerusalemme, gli ambienti sacerdotali, mostrare che Paolo è, dal punto di vista della sua osservanza e della sua devozione ebraica, è un esempio. Qui si fermano 7 giorni, non si muovono. Giorni degli asini non si può viaggiare, vuole andare a Gerusalemme per la Pentecoste, non è la festa cristiana della Pentecoste che non esiste, è la festa ebraica, esiste solo quella. E quindi c'è questa intenzione. L'ultima osservazione nel brano centrale, cioè avete già stato accennato che Paolo parla a lungo, e non è l'unica volta. L'impressione è che siano indirettamente, anche se dei discorsi di addio. E c'è l'impressione, poi subito dopo con quelli di Mileto dirà: io so che voi non vedrete più la mia faccia. E questa cosa naturalmente non piace, provoca commozione, ma il fatto stesso di parlare così a lungo, non solo è perché non c'è sempre Paolo con loro, ovviamente, e quindi si può capire, ma anche perché l'impressione è che segretamente si presuppone, si sa che Paolo non tornerà più. E quindi, sai, quando è l'ultima volta che Paolo ha una parola da dire in queste comunità. Ecco, pensiamo a Santa Clelia in questo giorno. Affidiamo a lei anzitutto la nostra Chiesa, le sue necessità, le sue intenzioni, a partire dalle intenzioni del Vescovo Matteo, di tutto il clero. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo all'intercessione di Santa Clelia anche le nostre intenzioni, di tutta la nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le comunità dei discepoli di Gesù nel mondo, per tutte le chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace del mondo, per la giustizia, per i poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti gli ammalati, per chi non è curato, per chi non ha chi lo assista, vicini e lontani, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora tutti quelli che leggono con noi gli Atti degli Apostoli in questo tempo, con i quali si crea un vincolo di unità e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
C'è anche il ricordo del cugino di Giovanna, Alberto, che ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per nostra sorella Maria Clelia, per il suo servizio a Inaric, per le sorelle di quel nucleo, i fratelli, in questa situazione così di isolamento, e perché il Signore li protegga, li custodisca. Santa Clelia, vegli sempre su Maria Clelia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E affidiamo all'intercessione di Santa Clelia anche la nostra sorella Maddalena. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è il compleanno di Barbara Zambelli, la ricordiamo con tutta la sua famiglia, Stelvio, e poi è l'anniversario del matrimonio di Giacomo Zaccarini e Silvia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutta la famiglia delle minime. Preghiamo perché il Signore benedica tutta la loro presenza anche nei paesi non cristiani, in particolare in India e in Africa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. E noi ti rivolgiamo confidando nell'intercessione di Gesù, nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. La comunità divina sia il segno della nostra comunione, la vita divina è luce creata sul nostro cuore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria al suo nome, e il nostro di tutta la sua santa Chiesa.
Guarda con bontà, Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di Santa Clelia. Concedi a noi, con Maria addolorata, di partecipare al sacrificio del Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, o Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita al Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, 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 santo.
Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Perciò ora noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Infatti, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso in cielo. Nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito, e così Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. Insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, con Santa Clelia e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ti raccomandiamo oggi Alberto e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Amen.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Amen.
Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Preghiamo. Dio, nostro Padre, questa mensa eucaristica sia per noi pegno di vita nuova, accenda nei nostri cuori l'ardore di carità che animò Santa Cleglia e la rese conforme al Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Santo Rei Genitri, nostra speranza, ne decisci nos in necessitatibus. Sega periculis fontis, libera nos
Salmo 17, 16, preghiera di Davide. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai nemici mortali che mi accerchiano. Il loro animo è insensibile, le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per gettarmi a terra. Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Alzati, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada liberami dai malvagi, con la tua mano, Signore, dai mortali del mondo la cui sorte è in questa vita. Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo. Col lume celeste, Signore, previenici sempre dovunque, perché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore.